File 13, pagina 153. A Schirmeck, quell'11 aprile 1989, non potei raccontare quasi nulla agli altri. Le baracche, i reticolati di filo spinato, le torrette di guardia e la forca non ci sono più. È stato distrutto tutto quanto. Sul terreno occupato dal campo di concentramento ora si ergono graziose villette, ornate da fiori, fortunate elette di un progetto di riqualificazione comunale. Non riuscirei a chiudere occhio in nessuna di loro. Non è rimasto che il cancello d'entrata al campo, in ferro battuto, che ormai decora l'ingresso del municipio. A lato una targa ricorda il massacro nazista. Di fronte alla stazione, per rinfrescare la memoria a chi l'ha perduta, è stato eretto un monumento che mostra un detenuto ghermito da un cane all'arrivo di un convoglio. Ciò che è realmente avvenuto in questo luogo è stato ipocritamente trasformato in una targa e in una scultura simboliche, benché il ricordo di questo spazio chiuso ancora ci tormenti. Quanto alla sala delle feste, quell'imitazione di teatro dove Karl Buch vomitava i suoi magniloquenti discorsi pieni d'odio, è stata distrutta di recente. Perché? Anch'essa andava conservata per la memoria, perché nessuno di coloro i quali intesero quella voce può aver dimenticato la sala in cui ciò avveniva, proprio sopra le stanze delle torture. E chi ancora oggi si indigna per il fatto che Karl Buch, fuggito nella sua auto nera all'avanzata delle truppe di Leclerc, abbia potuto trascorrere, dopo qualche processo raffazzonato, i suoi ultimi 22 anni di vita da tranquillo pensionato nella sua lussuosa proprietà di Rudersberg, vicino Stoccarda, spegnendosi infine nel giugno 1977 all'età di 80 anni? Di tutto ciò non è rimasta alcuna traccia. Al rientro a Toulouse, decisi di mettere su carta alcune riflessioni su questo modo di eludere la memoria collettiva. Indirizzai quel mio scritto alla Presidenza della Repubblica, che accusò ricevuta della mia lettera e del suo contenuto solo 3 anni più tardi. Al campo di Struthof, il cui responsabile invece fu giudicato al processo di Norimberga, le cose si sono conservate meglio. È rimasto un luogo che consente di raccogliersi, alcune baracche, una mostra e il forno crematorio, il cui camino, nei giorni del massacro, illuminava di rosso la lunga notte nella valle. Eppure, alcuni individui vorrebbero cancellare la storia, cercando continuamente di dar fuoco alle baracche di legno. 2 donne mi aiutarono a varcare la soglia del campo di Struthof. Non apprezzai quel gesto di zelo, pur riconoscendo che, se non mi avessero sostenuto, mi sarei lasciato probabilmente cadere a terra. Celando i miei stati d'animo, domandai a un custode se i triangoli rosa fossero passati per quel campo. Lui mi rispose di sì. Io, a pochi chilometri di distanza, avevo portato un nastro di colore blu, ma la ragione era la medesima. Durante la visita alcune persone della nostra comitiva si sentirono male. Effettivamente da questi luoghi emana, nonostante il loro sobrio didattismo, una sensazione orribile, un qualcosa di insostenibile, un odio ostinato, strutturato e scientificamente regolato da parte dei padroni nei confronti dei più deboli e dei diversi da loro. Di fronte al forno crematorio uno di noi perse conoscenza. Quanto a me, mi trovavo in un luogo che mi era noto, poiché avevo contribuito alla sua costruzione, quando, prigioniero dei nazisti, stavo fianco a fianco con i morti, i torturati e gli affamati. Chiesi di rimaner solo e poi, durante il viaggio di ritorno, lasciai gli altri una volta arrivato a Mulhouse. Di gran lunga il più anziano, ero spossato per il viaggio e distrutto da tutte quelle emozioni. Ci lasciammo con saluti calorosi, poi presi il tram e mi trovai una stanza d'albergo. L'indomani mi recai sulla tomba di mio fratello, l'assessore comunale, che era mancato da poco. Dopodiché chiamai gli altri fratelli, dissi loro che avevo il treno dopo qualche ora, Vennero tutti a salutarmi sulla banchina della stazione. Quel gesto di fraternità e di riconoscimento mi rese felice. Un riconoscimento ancora molto timido e poco ufficiale. Il mio dossier si trovava ancora a un punto morto presso il Ministero degli ex combattenti e vittime di guerra. Quanto alla questione più generale della deportazione degli omosessuali, essa è ancora contestata con la forza. Le associazioni che da alcuni anni vogliono onorare i loro morti durante la giornata mondiale della deportazione ancora non sono ammesse al corteo ufficiale. Nel 1989 scoppiarono gravi incidenti in numerose città in occasione della giornata che commemora tutte le vittime della barbarie nazista. A Besançon, tra coloro i quali assistevano alla cerimonia, alcuni gridarono «Al forno i pederasti! Dovrebbero riaprire i forni per metterceli dentro!» La corona di fiori per i deportati omosessuali fu calpestata, il che scatenò l'indignazione di molte personalità. A Parigi, il memoriale della deportazione, situato dietro la cattedrale di Notre-Dame, sulla punta dell'Île de la Cité, fu circondato da inferriate, su richiesta del reverendo padre Riquet, per evitare di questi omaggi indesiderati. La delegazione omosessuale è attualmente autorizzata a deporre la propria corona solo dopo la cerimonia ufficiale. A Lille, nel 1992, il vicepresidente della regione Nord-Pas-de-Calais, che portava la corona della deportazione degli omosessuali, fu respinto 3 volte di seguito dalla polizia. L'idea di ricordare la deportazione degli omosessuali perpetrata dai nazisti si è concretizzata solo di recente nella posa di targhe commemorative o nella costruzione di monumenti specifici. Ciò è stato possibile con l'assenso delle amministrazioni comunali e il contributo di raccolte fondi, ma al di fuori del territorio francese. A Bologna, Francoforte, L'Aia e perfino a Sydney, nella piazza centrale di fronte al monumento ufficiale, c'è ora un luogo dove ricordare quella barbarie nazista. A Mauthausen, su iniziativa del gruppo omosessuale di Vienna, è stata messa una targa. Ad Amsterdam un triangolo di marmo rosa, di cui una delle punte è rivolta verso la vicina casa di Anna Frank. Scende in ampi gradoni in un canale del centro. Immagino che anche in Francia un giorno esisterà da qualche parte un memoriale. Nel luglio 1990 Jean-Marie Bockel, sindaco di Mulhouse, inviò un'interrogazione scritta all'Assemblea nazionale nella persona di André Méric, segretario di Stato per gli ex combattenti e vittime di guerra, in merito alla sua intenzione di riconoscere ufficialmente la deportazione degli omosessuali, che la storia ha ingiustamente dimenticato. La risposta apparve 1 mese e mezzo più tardi sul Journal Officiel. Gli omosessuali vittime della deportazione possono, come tutti i deportati, beneficiare del diritto al risarcimento. Nulla osta a che un omosessuale benefici del titolo di deportato politico o di quello di internato politico se soddisfa le condizioni fissate dall'articolo L286 e seguenti del presente codice. Dunque, ormai non dovrei far altro che adempiere a procedure amministrative. Peccato mi sembrino senza via d'uscita. Come raccogliere 50 anni dopo tutti i documenti richiesti dall'articolo L286 e seguenti? Allo stesso modo in cui si era fatto senza troppe difficoltà all'indomani della liberazione per gli altri deportati? Da 2 anni ho solo un documento fattomi pervenire dal Ministero della Giustizia che attesta il mio trasferimento dal carcere di Mulhouse al campo di Schirmeck. Tuttavia, per loro, non è sufficiente. Nell'ultima lettera che ho ricevuto dal Ministero degli ex combattenti e vittime di guerra, datata 23 giugno 1993, il direttore di gabinetto, sottolineando che la commissione ad hoc non ha opposto un rifiuto definitivo alla mia richiesta di rientrare tra i detenuti politici, mi invita a trasmettere ai suoi uffici 2 rapporti di testimoni oculari che provino che la mia permanenza a Schirmeck è durata almeno 90 giorni. In caso contrario, lo status di deportato politico, quello che è stato riconosciuto alle altre vittime dei nazisti, non può essermi riconosciuto. Stupefacente burocrazia, come se 50 anni dopo qualcuno potesse interrompere la mia sconsolata passeggiata serale in una via di Toulouse ed esclamare: «Ma io la conosco, lei era con me a Schirmeck». Chi contattare? Per far fronte a questa necessità ho inviato centinaia di lettere a tutti i comuni del Basso Reno e ho redatto brevi annunci per la stampa alsaziana locale. Cos'altro potrei fare? Hanno dimenticato che nelle nostre divise di detenuti, con la testa rasata e il nostro aspetto famelico, ci rassomigliavamo tutti e che ci era proibito comunicare fra noi? Hanno dimenticato che la maggior parte degli archivi di Schirmeck è stata bruciata durante l'avanzata della seconda divisione corazzata di Leclerc e che quelli della Gestapo di Strasburgo hanno riattraversato il Reno qualche mese dopo la liberazione e sono tuttora introvabili? A dispetto di tutto ciò, dovrei comunque trovare due persone che improvvisamente mi riconoscano dopo 50 anni. Questa necessità amministrativa che dipende dalla legge sembra uscita da un romanzo di Kafka. Indubbiamente devo adeguarmi. A quanto pare le testimonianze che hanno redatto i miei fratelli non bastano. Chi contattare allora? A Schirmeck ero uno dei più giovani, oggi ho 70 anni. Quale ottantenne, quale novantenne superstite e tuttora in vita, venuto a conoscenza del mio appello, potrà esclamare con assoluta certezza: «Mi ricordo di lei!» A quale delirio burocratico è dunque legata la mia lotta? Quando la rabbia mi assale, infilo il cappello e il cappotto e inizio a vagare col mio risentimento per le strade. Immagino di passeggiare in cimiteri che non esistono. I cimiteri di tutte quelle persone scomparse che disturbano così poco la coscienza della gente, e mi viene voglia di urlare. Quando potrò far conoscere la mia deportazione? Quando potrò far conoscere la deportazione degli omosessuali perpetrata dai nazisti? Nel caseggiato in cui vivo e nel quartiere sono in molti a salutarmi, a chiedermi gentilmente notizie e a informarsi su come procedono le cose. Sono grato a tutti loro e apprezzo questa fraternità. Ma cosa posso rispondere? Quando ho finito di vagabondare, rientro a casa. Allora riaccendo la candela che arde incessantemente nella mia cucina quando sono solo. Questa fiamma delicata è il mio ricordo di Joe. Appendici redazionali. Epilogo. Pierre Seal trascorse gli ultimi 12 anni circa con Eric Feliu, il suo compagno ormai da lungo tempo. Con lui allevò cani a Toulouse e ciò lo aiutò a vincere la paura dei cani che aveva sviluppato dopo la morte di Joe. Morì di cancro a Toulouse a novembre del 2005 ed è stato sepolto a Bram, nel dipartimento dell'Aude. Dal momento della sua uscita pubblica sino alla fine della vita, Seal si impegnò attivamente per il riconoscimento delle vittime omosessuali del nazismo e, in particolare, degli omosessuali perseguitati nei territori francesi dell'Alsazia e della Mosella, che erano stati annessi dalla Germania nazista. Divenne il più noto attivista tra i sopravvissuti, tra quanti erano stati deportati perché omosessuali durante il Terzo Reich. Fu il principale animatore del Mémorial de la Déportation Homosexuelle, l'associazione francese che dal 1989 rende onore alla memoria degli omosessuali perseguitati dal regime nazista. Essa rivendica il riconoscimento ufficiale di queste vittime nelle cerimonie che si svolgono annualmente per commemorare i deportati nei campi di concentramento di nazionalità francese o residenti in Francia. Seal era stato oggetto di vari attacchi negli anni 80 e 90, avendo ricevuto anche minacce di morte. Dopo una sua comparsa alla televisione francese, fu aggredito e percosso da alcuni giovani che gridavano ingiurie anti-omosessuali. Catherine Trottmann, all'epoca sindaca di Strasburgo e in seguito ministra della cultura per il Partito Socialista, in un'occasione rifiutò di stringergli la mano durante una cerimonia commemorativa. Nel 1994 Seal pubblicò il libro Moi, Pierre Seal, déporté homosexuel, scritto con l'aiuto del giornalista e attivista Jean Lhébitou, fondatore del noto giornale gay francese Gay Pied. Il libro è stato poi tradotto in inglese, tedesco, spagnolo e danese, mentre Seal cominciava ad apparire in televisione e sulla stampa nazionale francese. Nel giugno 1996, poco prima della pubblicazione della sua autobiografia in Germania, l'Austria fu il primo paese di lingua tedesca che egli visitò dopo la Seconda Guerra Mondiale. Gli sembrò importante visitare il campo di concentramento a Mauthausen con il suo monumento agli omosessuali perseguitati dal regime nazista, il primo del genere nel mondo, quando era stato inaugurato nel 1984. Rese omaggio anche a Josef Kohut, visitando la sua tomba nel cimitero Baumgartner di Vienna, e nel 1997 parlò nella Nollendorf Platz di Berlino all'inaugurazione del monumento dedicato agli omosessuali perseguitati dal regime nazista. La vicenda di Seal fu rappresentata in Paragraph 175 nel 2000, un film documentario sulla persecuzione nazista degli omosessuali diretto dai registi di San Francisco Rob Epstein e Jeffrey Friedman. Seal fu accolto con un'ovazione di 5 minuti in piedi da parte del pubblico alla prima del documentario nel Festival Cinematografico di Berlino a febbraio del 2000. Nel 2001 fu presente a Vienna nella prima austriaca dello stesso film. Nel 2003 ricevette il riconoscimento ufficiale come vittima dell'Olocausto da parte dell'Organizzazione Internazionale per l'Immigrazione per l'aiuto prestato alle vittime del nazismo. Ad aprile 2005, durante la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, l'equivalente francese del Holocaust Memorial Day, il giorno della memoria in Italia, che si celebra in tutto il mondo il 27 gennaio, il presidente Jacques Chirac disse: «In Germania, ma anche sul territorio francese, vi furono uomini e donne le cui vite personali furono sconvolte. Sto pensando agli omosessuali che furono braccati, arrestati e deportati». Il 23 febbraio 2008 la municipalità di Toulouse rinominò una strada cittadina in onore di Seal. Sulla targa si legge «Rue Pierre Seal, déporté française pour homosexualité». Nel 2005 fu messo in onda Un amour à terre, un amore da celare, film per la televisione francese diretto da Christian Faure, basato ampiamente sul libro di Seal. A giugno del 2019 anche la città di Parigi ha dato il nome di Pierre Seal a una sua strada. Pagina 168. Fine dell'opera.